Negli ultimi 30 anni il centrodestra ha perso più del 60% dei ballottaggi alle elezioni comunali. Questa volta però nei capoluoghi ne ha vinti 5 contro uno solo andato al centrosinistra. Il risultato di queste elezioni amministrative è inequivocabile, anche guardando ai comuni superiori, cioè quelli che hanno più di 15.000 abitanti e che magari non sono capoluoghi di provincia. Il centrodestra ne amministrava 32 e dopo queste elezioni ne amministra 40.
Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, conferma del fatto che non esistono più le roccaforti e che i cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone.
Il centrosinistra scende da 30 a 26.
È una sconfitta netta, sono elezioni amministrative, ma dimostrano che il vento a favore delle destre è ancora forte, c'è ancora. Sapevamo che sarebbe stata difficile, non si ricostruisce, non si cambia in 2 mesi.
Un esito più favorevole al centrodestra di quanto molti anche nel centrodestra si aspettassero. E un esito che contiene tante storie, ci sono città, personaggi, dinamiche diverse ovviamente, come sempre quando si commenta un'elezione locale. Questa volta però ci si confrontava con un fattore nuovo, la nuova leadership del Partito Democratico. Cosa ne è stato allora dell'effetto Schlein? Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media. Ci accompagna nella lettura, nell'analisi di queste elezioni e soprattutto dell'effetto Schlein, il giornalista Davide Vecchi, direttore del quotidiano Il Tempo, al quale chiedo cosa ci dicono in generale queste amministrative che, lo avevamo detto 2 puntate fa in questo podcast, rappresentavano comunque un test abbastanza ridotto, solo un sesto degli italiani al voto, nessuna grande città. Eppure si sta molto ragionando sulle conseguenze e sul significato politico di questo voto.
Ma secondo me quelli che hanno vinto, buona parte comunque l'effetto del governo, in particolar modo sul ballottaggio, c'è stato, perché comunque il leader Salvini ha girato come una trottola, anche la stessa Meloni è riuscita ad andare a Ancona, no? Dove poi hanno fatto questo successo che rivendicano come straordinario. Quindi sicuramente che la Meloni abbia detto ieri, l'altro ieri, effetto del buon governo, in parte è vero, o almeno della percezione che si ha di quello, del lavoro che sta facendo il governo.
Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra e che hanno premiato il nostro buon governo, le nostre proposte e la nostra concretezza.
E questo, a mio avviso, sono vari meriti, vari aspetti che derivano dalla comunicazione, anche da come è stata impostata. L'unico errore grave che finora hanno fatto è stata la conferenza stampa di Cutro. Quindi insomma paga sicuramente l'effetto di concretezza, o almeno l'immagine di concretezza dell'operato dell'esecutivo, per quello che riguarda il centrodestra. I sindaci del centrosinistra, appunto noi ieri lunedì dopo il ballottaggio abbiamo detto tutti al ballottaggio, il centrosinistra ha vinto solo a Vicenza, no?
È andata bene, nel senso che evidentemente i vicentini, seppur con un margine ridotto, ma hanno scelto a maggioranza di premiarci, di darci fiducia. Siamo consapevoli che da domani mattina però si governa per tutti.
E perché il candidato sindaco ha tenuto distante gli esponenti nazionali. Quella è stata una scelta comunicativa. Questo perché comunque il PD oggettivamente da un anno praticamente non esiste, non è in grado di fare un'opposizione adeguata nel suo stesso interno. Questo c'è sempre stato perché il PD, diciamo, ha troppe anime, cioè il primo nemico del segretario del PD era il PD stesso, però sicuramente nell'ultimo anno ha fatto un errore dietro l'altro, anche ad esempio due mesi fa ci sono state regionali nel Lazio importantissime, il PD stava ancora aspettando il segretario, no? Oggettivamente non, non esiste da un anno sul territorio, o forse non esiste ancora da prima. È chiaro che a mio avviso un governo che non è mai stato prima ad oggi un'espressione di una maggioranza così coesa, capace anche di contraddirsi e poi trovare comunque sempre una sintesi. Guarda, sul presidenzialismo, per dire, l'altro, pochi giorni fa Salvini ha detto sì, però io non toccherei il ruolo del capo dello Stato, no?
Io non toccherei il ruolo del Presidente della Repubblica e darei ai cittadini italiani la possibilità di indicare direttamente una maggioranza e colui o colei che guideranno questa maggioranza.
Comunque poi alla fine una sintesi la trovano sempre, seppur anime diverse. Quindi un governo così forte, sotto vari punti di vista, ha la necessità di un'opposizione ben più concreta di quello che vediamo.
Lunedì, subito dopo la vittoria elettorale del centrodestra, il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato su Instagram un post con una foto di Elly Schlein e il commento «Effetto Schlein». Gli avversari del Partito Democratico stanno comunicando in questa direzione, stanno scherzosamente riprendendo il concetto di effetto Schlein, come a dire: vedete, un effetto c'è stato, ma in negativo per il centrosinistra. Molti commentatori, cito Paolo Mieli, ma non è l'unico, commentano che però forse era un po' illusorio aspettarsi un effetto Schlein di qualche tipo e che quindi in realtà fosse troppo presto per considerare queste elezioni amministrative un primo banco di prova per la nuova leader del Partito Democratico. La tua lettura qual è?
Partendo dal presupposto che ogni dichiarazione fatta nell'immediato del risultato sia superficiale, come è ovvio che sia, e che ciascun leader politico, soprattutto quelli della maggioranza, ovviamente festeggiano, no? È chiaro, quindi è un risultato che giustamente rivendicano, strumentalizzando sull'avversario l'esito delle urne.
Non c'è stato l'effetto Schlein?
Beh, mi sembrerebbe di sì, sinceramente, c'è stato a nostro favore, ma c'è stato.
Però se dovessi guardarla come elettore del PD, come un osservatore esterno, direi che a mio avviso Elly Schlein non avrebbe comunque avuto né tempo né modo di incidere su questa tornata, perché comunque è stata nominata appena due mesi fa. Sicuramente ha commesso degli errori, alcuni gravi, altri meno gravi, errori comunicativi. Quando l'altro giorno a Trento, sabato, venerdì, non mi ricordo, si è messo a parlare di patrimoniale.
Ma la patrimoniale lei la vorrebbe oppure no?
Guardi, noi abbiamo una priorità per riuscire anzitutto a rendere più equo e progressivo il sistema. Bisogna fare sicuramente degli interventi.
Quindi la patrimoniale sì, perché aiuta ad aumentare la progressività della tassazione?
Quello è un errore. È un errore perché è un programma elettorale, puoi esprimerlo durante una campagna elettorale vera, ma non due giorni prima delle amministrative. La comunicazione poi è questa cosa qua. Devi dare il tempo, devi avere il tempo poi di spiegarla, di farla digerire, di acutire le reazioni negative, di difenderti. Fare una dichiarazione, una presa di posizione simile, così netta, 24 ore prima del voto, è un suicidio.
Sempre sull'effetto Schlein, alcuni hanno fatto notare, e la cosa mi pare interessante, che ci sia stato un problema però anche di aspettative. Anziché abbassare le aspettative, cosa che il PD ha spesso fatto con successo, è come se si fosse un po' accolta l'attesa di un qualche segnale positivo per il Partito Democratico dopo la crescita che c'è stata nei sondaggi nazionali negli ultimi due mesi e mezzo. E siccome la politica e tanto più la gestione di un appuntamento elettorale è anche un gioco di aspettative, a posteriori si dice: beh, forse Schlein e il PD avrebbero dovuto sperare che passassero un po' più in sordina queste amministrative, senza raccontarle come un appuntamento che poteva sancire un effetto Schlein in positivo, visto che poi questo effetto probabilmente non c'è stato.
Io penso che peggio della Schlein non ha fatto nessuno come segretario del PD amministrativo. Ricordo alla perfezione però l'errore che fece Matteo Renzi col referendum.
Facendo, credo, un gesto di coraggio, ma anche di dignità, Io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica.
Va bene creare aspettative, perché è legittimo, è giusto, che se no non scegli neanche un segretario del partito nuovo. Osho, oggi abbiamo messo in prima Osho, diceva Letta, rimanevo io, a questo punto era meglio, no? Quindi, perché non era un banco di prova, loro non hanno utilizzato e considerato il rischio che potesse andare malissimo. L'effetto Schlein, come lo chiamiamo, a mio avviso non è stato, non ha creato aspettative da lei, cioè non è stata lei a spingere per creare aspettative. Le sono state create intorno, per forza di cose, perché comunque il popolo del PD è spaesato, non capisce con chi ha a che fare, non capisce a chi è rappresentato. È il solito problema del PD, sono talmente tante anime, alcune in contrapposizione molto profonda e forte, che trovare una sintesi non solo è sempre stato complesso, non c'è riuscito una persona dialogante come Bersani, no? Non c'è riuscita comunque una persona pragmatica e per bene come Enrico Letta. Aspettarsi che tutta questa frammentazione di posizioni che ha in seno il PD possa trovare una sintesi con un segretario che invece è molto netto sulle sue posizioni e non è dialogante, anzi tutt'altro, è quasi utopico.
Una cosa che mi ha colpito è quanto nel PD, ma anche intorno al PD, molti forse non aspettassero altro che un risultato come questo per potersi togliere qualche sassolino dalle scarpe, per poter, diciamo, regolare i conti con Elly Schlein. Appena sono arrivati i risultati, molti commenti che sottolineavano, per esempio, Vicenza, l'unico ballottaggio vinto dal centrosinistra con il candidato sindaco che aveva chiesto ai leader nazionali di non farsi vedere in città. Mi pare che un pezzo di mondo interno e attiguo al Partito Democratico forse non aspettasse altro. Tu hai avuto questa stessa impressione?
Sì, e credo anche che sia la stessa parte del PD che ha fatto di tutto affinché Schlein vincesse le primarie contro Bonaccini. Cioè, se, credo che ci sia una parte del PD che ha fatto di tutto affinché Bonaccini perdesse, perché ne aveva timore, perché Bonaccini è più decisionista, perché Bonaccini è concreto.
Se dobbiamo diventare una sinistra minoritaria, identitaria, ideologica, servirà ben poco per provare a vincere la prossima volta. Noi dobbiamo essere una sinistra riformista, molto pragmatica, che sta coi piedi per terra in mezzo alla società.
Da presidente della regione, quando c'è stato a 4 termovalorizzatori nella regione Emilia, la Romagna. Il gassificatore ha detto subito che lui l'avrebbe messo senza problemi, mentre a Livorno c'è stata una mezza rivolta. Quindi Bonaccini è concreto e anche al passo coi tempi. Per assurdo, Bonaccini avrebbe fatto molto meglio di Schlein. Quindi quella parte del PD che aveva timore che Bonaccini vincesse, perché sennò sarebbe stato più autonomo, più autorevole, e non avrebbe davvero, sarebbe sfuggito o avrebbe avuto più possibilità rispetto alla Schlein di sfuggire alle correnti interne, ai vari caminetti che a quanto pare sono tornati, anzi sono aumentati negli anni, sono gli stessi che poi ora sottolineano l'errore enorme di aver scelto la Schlein. E il problema del PD è quello che dicevamo prima, cioè che il nemico più temibile e pericoloso per il segretario del PD è il PD, è la classe dirigente del PD. Bonaccini avrebbe fatto meglio, però anche lì hanno fatto un errore di valutazione, perché magari molti hanno ritenuto che la Schlein, visto che era donna, era corretto contrapporla a Meloni, ma in realtà Meloni non si pone come donna, cioè l'opera che fa Giorgia Meloni è concreta, è sui contenuti, è quello che manca di là.
C'è un'altra dinamica che mi colpisce rispetto all'analisi del post-voto per il PD e Elly Schlein, perché anche sui giornali, anche sui mezzi di informazione che appena eletta Elly Schlein sembravano sottolineare una stagione nuova, sembravano in un certo senso anche salutare con entusiasmo la nuova leader, abbiamo visto un cambio di tono importante. Non ci si esime dal far notare la sconfitta e in questa sconfitta una sorta di responsabilità della segretaria. Molti hanno notato il titolo di Repubblica, il quotidiano che dopo i primi turni di queste amministrative titolava «L'onda di destra si è fermata» e che martedì, dopo i ballottaggi, ha invece titolato «Il vento della destra». Quasi che ci fosse anche una sorta di cambio di narrazione intorno al Partito Democratico e a Elly Schlein. Ecco, ma tu un cambio di clima, mettiamola così, in come alcuni media raccontano, Elly Schlein l'hai notato tra due mesi fa, quindi l'inizio della sua segreteria, e oggi dopo queste elezioni?
Ma posto che i giornali, poi soprattutto i quotidiani, durano 24 ore quando va bene, no? Già a volte i titoli del mattino alle 8 sono superati e vecchi. Il titolo che hai citato te, che è di 10 giorni fa, il vento di destra si ferma, l'onda di destra si ferma. Non era già quel giorno, se ricordi, in contrapposizione al Corriere, era un titolo che non era reale, cioè non era vero. Quindi i giornali che provano a raccontare quello che vogliono più che quello che è, o quello che vorrebbero che fosse, poi alla fine devono fare i conti con la realtà. Lunedì, dopo il ballottaggio, era impossibile inventarsi qualcosa in difesa del PD o della Schlein. Poi che si racconti, come dicevi prima, le aspettative, no? L'effetto Schlein, la speranza che il PD rinasca e tutto. E quindi ovviamente dopo sei mesi che aspettavamo che il PD avesse un segretario, dopo tutte le discussioni, la contrapposizione con Bonaccini, nel momento in cui viene nominato è chiaro che ha l'attenzione di tutti. Prima era una perfetta sconosciuta, quindi quando c'è da, soprattutto i giornali che fanno riferimento a quell'area politica, quando c'è da esaltare, quindi creare anche un personaggio, presentarlo ai propri elettori, fare in modo di aiutarla che con questi voti, quindi sostenerla, è ovvio che venga elogiata. Poi quando c'è uno stop, come appunto è avvenuto con queste amministrative, in particolar modo il ballottaggio, perché il primo turno in qualche modo il ballottaggio è stato un disastro. Quando c'è uno stop, uno si deve prendere atto della realtà e poi in quel momento anche nei giornali, cioè, i giornali sono fatti di persone che parlano con altri soggetti, quindi sono lo specchio di quello che sta avvenendo nel PD. È chiaro che se prima 50 dirigenti del PD sostenevano la Schlein, dicevano è bravissima, vedrete, faremo tantissime cose, sì, ha detto la patrimoniale ma non succede nulla, non vi preoccupate, dopo un risultato simile, magari di quei 50, 10, 20, 30, però iniziano loro stessi a essere dubbiosi, a suggerire, no, al giornalista, sì, però in effetti forse dovremmo rivedere, sì, però se lei facesse. E lì inizia, è il solito gioco al massacro interno al PD.
C'è una sorta di riflesso condizionato nell'opinione pubblica e tra gli osservatori di centrosinistra. La analisi della sconfitta, che è quasi un genere letterario nella politica italiana. La cronista del Sole 24 Ore, Emilia Patta, ha scritto su Twitter che questo dibattito nel Partito Democratico sulla risposta alla sconfitta ai ballottaggi è la risposta più sbagliata, a meno che non si voglia rendere la sconfitta una condizione permanente per il partito. Insomma, il solo fatto di lambiccarsi intorno alla sconfitta può rendere un partito più perdente agli occhi degli elettori. Questo è il suo pensiero. Tu come la vedi?
A parte la prima fase della campagna elettorale di Veltroni, e è andato benissimo il PD, perché comunque ha perso contro Berlusconi, ma di poco. Quella è stata, secondo me, la campagna elettorale più bella, poi io un po', purtroppo ormai in senso vecchietto, quella io l'ho seguita tutta la parte proprio, ero in pullman, lavoravo per l'agenzia stampa e mi sono divertito tantissimo perché vedevi partecipazione, entusiasmo, il segretario ci credeva, chi stava intorno ci credeva, era una cosa nuova.
Domenica scriviamo tutti insieme un'Italia moderna, un'Italia giusta, l'abbiamo fatta insieme e comincia la primavera di un paese che cambia se stesso.
Da lì è partita l'analisi della sconfitta e non ha più smesso, cioè il PD ha sempre riflettuto sulla sconfitta. Tant'è che non è mai riuscita a vincere le elezioni politiche. C'è sempre stata una sconfitta e comunque c'è sempre stata un'ansia di sconfitta. Per assurdo immagino che se anche avesse vinto col 51% comunque ci sarebbe stata un'analisi interna.
Davide, tu sei umbro, conosci molto bene quella regione e non solo l'Umbria è stata teatro di una delle elezioni più seguite in questa tornata, quella di Terni, con la vittoria del civico Bandecchi, presidente della squadra di calcio della Ternana, contro centrodestra e centrosinistra. Ma in generale si è parlato dello smottamento, anche se erano elezioni amministrative, delle cosiddette zone rosse, soprattutto in riferimento alla Toscana, dove c'erano tre capoluoghi al voto, Massa, Pisa e Siena, tutti e tre confermati dal centrodestra. Cosa è successo in questo pezzo d'Italia e perché anche il nuovo Partito Democratico di Elly Schlein per adesso non sembra aver invertito la tendenza?
La Toscana verso il centrodestra ha iniziato ad andare da tempo, da almeno 15 anni. E invece l'Umbria negli anni 70 il PC raggiungeva anche 70-78%. La prima volta che il centrodestra ha conquistato la regione Umbria, da quando è stata istituita la nascita delle regioni, è avvenuto con Donatella Tesei, espressione della Lega, nel 2019.
È un'impresa storica quella della Lega qui in Umbria.
Storica e importantissima per questa regione, che ha saputo dimostrare una grande forza, una grande determinazione nel credere questa volta in un progetto di cambiamento.
È un cambiamento che è recente, dovuto a vari aspetti. Il territorio sociale era sostanzialmente abbandonato dalla sinistra, perché poi il problema lì è stato questo, che il PC era radicato sul territorio. E in parte all'inizio è stato anche il PD. Poi mano a mano i partiti, soprattutto quelli di centrosinistra, hanno abbandonato il territorio. Quindi quelli che poi beneficiavano e hanno beneficiato di questa sinistra presente ovunque, capillarmente estesa, per cui era una regione nella quale davvero per poter trovare lavoro doveva avere la tessera del PC o almeno un parente che avesse la tessera del PC. E questo era il PC, poi DS, PDS, DS, PD. E poi mano a mano le cose sono cambiate.
Queste elezioni amministrative, lo avevamo detto, erano e rimangono un test ridotto e locale, ovviamente, con mille questioni personali e cittadine che hanno inciso certamente sui risultati. Eppure, quando il risultato è netto come questa volta, un segnale nazionale lo si può ricavare. Ed è questo, il vento politico nazionale continua a soffiare a destra. Siamo in un certo senso ancora nel post 25 settembre 2022. Non si è ancora incrinato davvero il rapporto tra l'opinione pubblica e il governo Meloni. Questo anche perché si votava nel contesto elettorale più favorevole possibile al centrosinistra. Elezioni amministrative e ballottaggi, due terreni nei quali il Partito Democratico e i suoi alleati storicamente vanno molto meglio che alle elezioni nazionali. E anche se non bisogna eccedere, non bisogna pensare che il risultato di Massa, Ancona o Brindisi segni il destino del paese, quello a cui stiamo assistendo è a suo modo la rottura di una narrazione che potrebbe complicare i piani a Elly Schlein. Questa era una tappa simbolicamente importante, erano elezioni nelle quali aveva più bisogno di una vittoria forte Elly Schlein che non Giorgia Meloni. E non solo non è arrivata una vittoria forte, ma è arrivata una forte sconfitta. Di qui un cambio di clima anche nei media e dentro il partito, che potrebbe rendere il lavoro di questo anno, tra un anno ci saranno le elezioni europee, più difficile del previsto per Elly Schlein. Flipper è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Lorenzo Pregliasco, la cura editoriale è di Francesca Milano, Le ricerche sono di Maurizio Petroni, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli, il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.